Benvenuto a tutti i consiglieri nella casa, della nostra città, Eminenza. Sono passati alcuni anni da quando il suo predecessore fece un'altra visita pastorale. Non tantissimi anni, ma in questi anni la Dispoli è ulteriormente cresciuta, è molto cresciuta, lo è per una serie di fattori che ci vedono in una zona particolare della regione Lazio, ed è cresciuta anche grazie all'operosità dei suoi abitanti. A questo sviluppo il Consiglio Comunale, seguendo le indicazioni dell'amministrazione comunale e del sindaco, ha cercato di dare risposte che sono sempre difficili, probabilmente molte le abbiamo date, molte le ha date l'amministrazione del sindaco Ciogli, tante altre sono da dare, perché in una comunità che cresce così intensamente non ci sono soltanto problemi materiali da affrontare, c'è anche da creare, e forse questa è la cosa che più sentiamo tutti, il senso di comunità. E per una realtà come la nostra, fatta di persone che vengono da tante parti d'Italia, da tante parti del mondo, che molto spesso non si conoscono, è un'esigenza forte che viene sentita. C'è da dare dei valori, c'è da dare il senso di appartenenza a questa città. Ripeto, probabilmente gli amministratori sono riusciti in parte a far questo, probabilmente è ancora una sfida del tutto aperta. Noi però sappiamo, sentiamo, penso che il Consiglio Comunale tutto, posso parlare a nome del Consiglio Comunale tutto, sentiamo come in questa opera di dare risposte a questa città diamo un particolarissimo significato alla presenza della Chiesa, alla presenza delle parrocchie, alla presenza della Chiesa, che appunto in molte zone di Ladispoli è già riuscita a dare per coloro che le frequentano il senso della comunità, ma anche non soltanto per coloro che le frequentano. Quindi è con particolare onore che noi la accogliamo qui questa sera, ribadendo l'impegno di questo Consiglio Comunale a fare di tutto perché intanto si collabori con le parrocchie, con la Chiesa, con i valori che voi rappresentate, e l'impegno di tutti i consiglieri comunali a dare quelle risposte non solo in termini strumentali, in termini di servizi materiali, ma in termini anche di servizi spirituali, di valori e di, lo ribadisco, di quel senso della comunità che è necessaria a sentire il calore che è necessario per vivere in una città come la nostra. Io le do il mio posto, il segreto.
Ecco, io non so se sia più scomoda questa seggiola o quella che abitualmente occupo io. Questa è più scomoda. Vorrei anzitutto ringraziare il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco, il Capigruppo. Vorrei ringraziare tutti voi che mi avete accolto in questo luogo e nelle parole del Presidente del Consiglio Comunale colgo il saluto, le vostre parole, e vorrei ricambiare il saluto e per mezzo vostro vorrei estendere questo saluto a tutti i cittadini di Ladispoli che voi rappresentate in questo massimo organo di partecipazione e di democrazia nella città. La mia visita di oggi si inserisce nella più ampia visita pastorale alla diocesi che ho avviato nel novembre del 2004 e che terminerò, se Dio vorrà, nella primavera del 2008. Con la visita alla parrocchia del Rosario, questa sorta di grande pellegrinaggio alla nostra chiesa diocesana, mi ha portato nel territorio di Ladispoli e sarò ancora qui nelle prossime settimane quando visiterò le parrocchie del Sacro Cuore e della Santissima Annunziata in Palo Laziale. Già in questi primi giorni di permanenza a Ladispoli mi è stata data l'occasione di incontrare, di salutare con la gente molti di voi, e ringrazio tutti, a cominciare dal sindaco, per l'attenzione e la partecipazione a questo importante evento ecclesiale. La visita pastorale è un preciso dovere del Vescovo, che è tenuto a compiere in tempi e in modalità stabilite dalla disciplina canonica questo speciale incontro con la sua Chiesa che vive sul territorio e si manifesta concretamente nelle diverse comunità parrocchiali. Essa è una preziosa occasione per la gente di incontrare colui che rappresenta nella Chiesa particolare Cristo Buon Pastore e in lui costituisce il segno di unità della comunità cristiana. Pur essendo diverse le proposte aggregative della comunità cristiana, come tutti sappiamo, la visita del Vescovo si svolge di parrocchia in parrocchia, ritenendo la parrocchia una completa e privilegiata espressione della Chiesa. La parrocchia, infatti, secondo una felice definizione del Papa Giovanni Paolo II, è esperienza e manifestazione della Chiesa fra le case degli uomini, ed è il luogo ordinario nel quale il singolo discepolo vive la sua fede e sente di far parte di un popolo che è il popolo di Dio e custodisce la speranza e testimonia la carità di fronte al mondo. Pur non possedendo da sola le caratteristiche essenziali e necessarie della Chiesa, la parrocchia le riceve dalla comunione con la Chiesa diocesana e dal Vescovo, che è il successore degli Apostoli, che è rappresentato sul posto dai sacerdoti suoi collaboratori. Permettetemi di salutare i miei sacerdoti, a cominciare dai parroci, Monsignor Alberto Mazzola, che è anche mio vicario generale, Don Giuseppe Colasci e Monsignor Gianni Righetti. E con loro saluto i vicari parrocchiali, che non nomino perché sono ben conosciuti da tutti. Senza chiudersi in se stessa, senza voler essere autoreferenziale, senza separarsi dalle altre comunità, la parrocchia continua a svolgere il suo compito nella misura in cui vive la comunione con la Chiesa diocesana che si esprime massimamente nella celebrazione dell'Eucaristia. Oggi si inserisce questo incontro, la visita al Palazzo di Città, e a questo consesso comunale che manifesta l'unità del territorio di Ladispoli, l'unità dei cittadini che lo abitano, la premura per il bene comune, l'impegno per la soluzione dei problemi che la gente vive oggi con particolare attenzione al futuro, la custodia della propria cultura ma anche l'apertura fiduciosa della mente e del cuore per intravedere nuove strade e nuove possibilità e nuovi arricchimenti di una specifica tradizione che sarà davvero forte nella misura in cui saprà cogliere ed elaborare ogni contributo positivo. Devo subito dire che Ladispoli, questa grande e singolare città, costituisce nel tessuto diocesano portuense una delle realtà più importanti. A questa città la nostra Chiesa guarda con attenzione e simpatia. Per Ladispoli c'è il riconoscimento non solo di un cantiere aperto di convivenza di un numero grande di persone e di sviluppo, ma anche di un laboratorio per tante problematiche, di un sicuro punto di riferimento per tutto il territorio della costa nord del Lazio e della rimanente campagna romana. Vengo per dire il mio rispetto e il rispetto della Chiesa per la città, per la sua tradizione, che è ormai secolare, per la sua cultura. Desidero esprimere rispetto anzitutto per tutta la popolazione di questa città, laboriosa e desiderosa di vivere con giustizia e nella pace, e per voi, chiamati dalla fiducia della gente a coordinare il non facile servizio amministrativo, aiutando fattivamente i cittadini e le famiglie a vivere con la maggiore serenità possibile, con nuove positive opportunità e con un forte senso di appartenenza alla comunità e di partecipazione ad una storia che non rimane mai solamente privata. Intendo in particolare dire l'apprezzamento per il vostro lavoro. Un lavoro di servizio alla comunità, e voglio ricordare con voi un insegnamento del Papa Paolo VI che chiamava il servizio politico e amministrativo una forma particolare e alta di carità. Come Vescovo, la mia parola è quella del Signore Gesù che apprezza e benedice ogni impegno a servizio dell'uomo. che rispetti e salvaguardi la dignità di ogni persona, che sostenga particolarmente i più deboli e sappia inserire tutti in un cammino comune di progresso e di pace. E questa parola desidero rivolgerla a tutti, a coloro che sono cristiani e a coloro che non si ritrovano fra i seguaci del Signore Gesù. In particolare ai discepoli di Cristo ricordo il dovere di essere nel mondo sale e luce, condividendo le fatiche e le preoccupazioni di tutti, e il dovere di essere lievito di una società nuova. Desidero ricordare anche in questa sede l'insegnamento di uno dei documenti più antichi della letteratura cristiana, la lettera di Ogneto, che risale agli inizi del secondo secolo. L'anonimo mittente della lettera si domanda quale sia la specificità del cristiano nel mondo e dà una bellissima risposta. Dice che i cristiani non si differenziano per nulla dagli altri quanto all'amore della patria, all'abitazione, al lavoro, al vestito, al modo di vivere. Allora dove sarà questa specificità? La lettera di Ogneto risponde che il loro compito particolare è di essere comunque come l'anima nel corpo. Faccio mia questa indicazione e voglio rilanciarla a voi che siete cristiani impegnati nel servizio della cosa pubblica. Questo essere anima del mondo è il compito specifico che i cristiani devono onorare ed è l'impegno che la nostra Chiesa diocesana, in spirito di vera collaborazione, vuole offrire e portare avanti, pur in presenza di difficoltà, di ritardi e debolezze. Questo è parte integrante del servizio dell'annuncio del Vangelo e della testimonianza della carità che Gesù Cristo ha affidato ai Suoi discepoli. Per tutti rileggo una pagina del Vangelo nella quale Gesù racconta la celebre parabola del buon Samaritano per spiegare al maestro della legge e a tutti il primato della carità. All'uomo lasciato mezzo morto sulla strada mancò l'attenzione di tanti passanti, fra i quali anche il sacerdote del Tempio. Solo un samaritano, un commerciante straniero, che scendeva da Gerusalemme a Gerico passando, lo vide davvero e si fermò, scese da cavallo e lo curò e lo portò alla locanda più vicina. Gesù continua a ripeterci, va e fa anche tu lo stesso, ricordandoci che dobbiamo farci prossimi, essere prossimo verso ogni uomo e ogni donna che incontriamo sulla nostra strada, anzi dicendoci di più, che nel prossimo che è ferito dobbiamo saper vedere lui stesso, Dio stesso. Sulla nostra strada ogni giorno noi incontriamo donne e uomini feriti che aspettano che noi ci fermiamo e scendiamo da cavallo e li solleviamo da terra aiutandoli a rimettersi in piedi. Penso alla solitudine dei malati e di tanti anziani sul nostro territorio. Penso ai problemi crescenti delle famiglie. Mi preme ripetere in proposito il costante insegnamento del Papa Benedetto XVI sulla famiglia e di rilanciare a tutti voi l'impegno primario per difendere e sostenere l'istituto familiare, luogo di accoglienza della vita, di accompagnamento delle persone in tutte le età, di socializzazione, di educazione e di formazione ai grandi valori e alla stessa cittadinanza. Penso al problema del lavoro, che pur non mostrando qui tutta la sua pesantezza, come in altre difficili zone del nostro paese e anche del nostro territorio, è ben presente e drammatico per alcune famiglie e per alcune fasce d'età. Penso alla condizione dei giovani, che vanno aiutati a coltivare grandi speranze e percorsi possibili e dignitosi. Penso alla loro difficoltà a trovare il proprio posto nel mondo del lavoro e della società. Per i giovani dobbiamo avere un'attenzione sempre più grande, che li aiuti ad evitare ogni sogni impossibili e conseguenti delusioni, come anche pericolosi isolamenti e scorciatoie inesistenti ed evasioni dalla crescita e dalla responsabilità. Penso ai bambini, per i quali ci è chiesto un impegno sempre più grande nell'opera dell'educazione e della formazione integrale della loro personalità. Moltiplicare luoghi e occasioni di aggregazione e di formazione per i giovani e bambini è un investimento che la nostra comunità deve continuamente fare. La mia visita alle scuole mi ha mostrato l'impegno grande richiesto a questa città per i bambini e i giovani e le attese dei giovani stessi e delle loro famiglie, ma anche le speranze delle quali i bambini e i giovani sono portatori. Penso agli stranieri presenti sul nostro territorio in maniera sempre più massiccia. Verso di essi coltiviamo sentimenti di sincera accoglienza che mostrino la nostra attenzione alla dignità della persona e nello stesso tempo sappiano esprimere i valori grandi della nostra cultura che desideriamo custodire, desideriamo farla conoscere e valorizzare anche da coloro che vivono con noi. Sia pure temporaneamente, ma il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno ormai che accompagnerà appunto la nostra epoca, nel rispetto delle sane tradizioni e delle leggi che la nostra società si è data. Signori consiglieri comunali, il vostro compito è particolarmente delicato. Voi costituite un punto di riferimento significativo nella città. Il palazzo comunale è costantemente osservato da tutti e giudicato. Dalla qualità del vostro servizio viene edificata la nuova Ladispoli e viene promossa la partecipazione democratica al servizio della comunità. Il Presidente del Consiglio Comunale ha ricordato l'opera che è stata svolta ed è un'opera davvero grandiosa. Questa città è nata dal nulla e ha così ricordato l'impegno per il futuro, una città appunto cantiere che sempre si costruisce. Mi permetto solo di ricordare che il servizio nelle istituzioni pubbliche richiede dedizione e saggezza e soprattutto una forte motivazione morale che permetta non solo di separare l'agire politico dalla sfera etica, ma di rimotivarlo e di rivitalizzarlo giorno per giorno e di renderlo davvero fruttuoso di bene. Piace citare una frase di San Tommaso Moro, il Lord Cancelliere d'Inghilterra, morto sul patibolo per non cedere alla sopraffazione e ai compromessi. Egli scriveva: «Dove tutto si misura con il denaro, non è possibile che la vita dello Stato si svolga giusta e prospera». Mi pare un avvertimento valido anche oggi per costruire la giustizia e la prosperità dello Stato e di ogni altra realtà politica e amministrativa. Tommaso Moro avverte coloro che sono responsabili della cosa pubblica del pericolo e della tentazione di misurare e decidere in base alla convenienza, non necessariamente personale, mettendo da parte nelle scelte la più genuina e liberante ispirazione etica che invece pone al centro la dignità e il vero interesse di tutte le persone e custodisce la speranza e dona la saggezza necessaria per costruire qualcosa di grande per il futuro. Ecco, io mi permetto di fare questa sottolineatura perché credo che tutti noi dobbiamo esercitare non solo la responsabilità del servizio al quale siamo stati chiamati, ma dobbiamo anche esercitare quella più grande e continua responsabilità della educazione, della proposta soprattutto ai giovani di una prospettiva di servizio che sia veramente tale. C'è una regola d'oro che deve informare la nostra azione e questa è la carità. La testimonianza del servizio della carità deve essere al di sopra di ogni nostra preoccupazione e deve appunto informare tutta la nostra vita e il nostro operare. La carità evangelica significa rispetto per ogni persona, per la sua dignità, significa rispetto della legalità ed educazione progressiva di tutti verso forme di convivenza più giuste ed umane. È con questo spirito, tenendo ben presente il comandamento della carità che diventa misericordia e compassione verso tutti, cioè condivisione della vita e della fatica e della sofferenza del vivere di ognuno, che la Chiesa si pone al fianco della città. Ancora il Papa Paolo VI diceva che la Chiesa è esperienza di umanità. E pur ritenendo che non abbiamo qui una dimora stabile, miriamo la città futura, quella del cielo, la Chiesa si impegna lealmente nella grande opera che è la costruzione della città dell'uomo. con le sue proposte e le sue iniziative, con un atteggiamento di sincera collaborazione e di costante dialogo, intendiamo fare la nostra parte per conseguire il bene comune. Da questa collaborazione non può che venire un risultato positivo per la città di Ladispoli. Non nascondo che dovremmo fare di più per questa città e per il suo territorio. Abbiamo anche noi le nostre povertà e i nostri peccati. Tuttavia godo di veder riconosciuto il cammino svolto e le mete raggiunte, e godo di veder ricordati quegli uomini e quelle donne che con la ricchezza della loro fede hanno contribuito alla crescita di questa città. Mi permetto a questo punto di ricordare a questo consesso alcune necessità delle nostre comunità parrocchiali, soprattutto relative, come voi sapete, agli spazi, alle stesse strutture per le attività pastorali. Le parrocchie sono diventate grandi e forse sarà necessario ipotizzarne altre. Gli spazi disponibili non sono sufficienti. Da tempo abbiamo segnalato le necessità in tal senso delle parrocchie sia all'interno della città come anche della parrocchia di Palo. Abbiamo segnalato alcune priorità, la necessità di individuare uno spazio per un nuovo luogo di culto e un centro di aggregazione e di servizio nella zona sud della città, come anche di provvedere a qualche spazio attorno a quell'edificio di culto che fu costruito ormai tanti anni fa nella estrema periferia nord della città e oggi è diventato centrale. Mi riferisco alla chiesa di San Giovanni Battista. Ma anche le altre parrocchie hanno bisogno di questa attenzione perché possano svolgere al meglio il loro servizio. E chiedo ancora attenzione per il futuro sviluppo del territorio, prevedendo, laddove sarà necessario, i necessari spazi per il servizio religioso e di culto. Un'attenzione particolare vorrei chiedere per quella presenza di servizio diocesano in Ladispoli, che è la sede Caritas di Via Fermi. Essa costituisce l'unica struttura diocesana sul territorio al di fuori del centro diocesi e sta ancora a significare l'attenzione che la nostra diocesi ha verso questa città. E questo centro merita di essere rafforzato perché possa offrire ulteriori servizi non solo sul fronte Caritas ma anche su altri settori della vita della comunità. Mi piace concludere questo mio intervento ispirato a sincera e fraterna stima per tutti voi e alla collaborazione possibile nel rispetto delle diverse competenze, facendo riferimento ancora alla mia visita a questa amata città, richiamando la figura del santo patrono di Ladispoli, San Giuseppe, custode della Santa Famiglia, patrono della gente che lavora e della Chiesa Universale. In San Giuseppe vediamo una combinazione di intenti e di finalità che deve animarci a non aver paura ad incontrarci le istituzioni civili e la Chiesa, perché ci unisce il desiderio di servire l'uomo concreto che vive qui. Questo incontro deve essere ricercato e custodito con il dialogo, con il rispetto reciproco, con l'aiuto scambievole, perché ognuno possa svolgere al meglio la propria missione. Io vi chiedo solo questo, di avere attenzione all'alta missione della Chiesa, di dare alla comunità cristiana il posto e il ruolo che merita e che può svolgere, di prevedere nelle decisioni concrete spazi e iniziative di nuove collaborazioni, perché insieme possiamo custodire i valori grandi della nostra cultura e della nostra civiltà. Voi state per concludere una legislatura. Vi auguro di concludere al meglio il vostro lavoro e di aiutare i cittadini ad essere sempre più consapevoli che la città resta comunque un cantiere aperto. Non c'è mai un inizio, non c'è mai una conclusione in questo cantiere aperto, dove tutti devono poter entrare e portare il proprio contributo di lavoro e di amore per un grande progetto di giustizia, di libertà e di pace. Grazie.
Diamo ora la parola al sindaco.
Grazie e buonasera a tutti. Eccellenza Reverendissima, abbiamo già porto il saluto e il benvenuto della città per la sua visita, quindi non ripeto qui le parole di benvenuto che ho visto lei ha ascoltato con attenzione e che segnavano un po' l'inizio di questo incontro con la città. Io la ringrazio per quello che ha detto e lei con le sue parole ci ha impartito, con i suoi gesti e le sue parole ci ha impartito due lezioni. La prima, quella che abbiamo ascoltato con attenzione e che ci servirà sicuramente per proseguire nel nostro lavoro. E la seconda, con l'esempio che dà di questa chiesa itinerante, di questo pastore che va ad incontrare le varie realtà della diocesi, della parrocchia, gli incontri che organizza nei vari settori della vita civile, sociale e religiosa. È un esempio, un messaggio anche questo che dobbiamo raccogliere, della capacità di saper ascoltare, di trovare nelle persone che poi dobbiamo servire il messaggio, la linfa per poter lavorare al meglio. È una cosa che magari qualche volta ci dimentichiamo di fare e quindi poi si verifica anche un distacco rispetto alle esigenze della città. Lei ha trattato molti temi e questo dimostra appunto, come ebbi modo di dire, sia il forte rapporto che ha con questa città, diretto e personale, sia quello che ha raccolto attraverso il rapporto con i sacerdoti, con i diaconi, con le suore, con le comunità religiose che sicuramente si rapportano con lei. Noi abbiamo a che fare con tanti problemi legati appunto non solo agli aspetti più strettamente amministrativi di una città che crescendo tumultuosamente deve essere inseguita sul piano dei servizi, ha visto le scuole, noi ogni anno dobbiamo aprire nuove aule perché abbiamo nuovi bambini che chiedono di avere il posto dove poter studiare, ma accanto a questo abbiamo tante famiglie che crescono ogni anno. Nel 2005 abbiamo avuto un incremento di 1.500 abitanti, nel 2006 l'incremento è stato inferiore, intorno ai 1.000, ma comunque sempre molto consistente, e questo incremento è dovuto anche alla presenza di nascite molto elevate. Sempre nel 2005 sono nati 450 bambini, quindi siamo una città con un saldo demografico attivo rispetto al resto d'Italia che, come sa, è in stasi se non in regresso. E questo, come può immaginare, anzi come ci ha detto anche lei, comporta una serie di problemi e di difficoltà. Quali sono? Io direi prima di tutto il lavoro. Lei non ci ha paragonato alcune realtà del sud, ma noi come percentuale di disoccupati siamo a livello delle città del sud. Siamo a un livello altissimo di disoccupati. La parte più pesante, più penalizzata sono le donne, quindi le fasce giovanili e le donne in particolare, ma le nostre percentuali sono altissime. Accanto ad una società opulente e distratta abbiamo tante esigenze di questo tipo. L'altra domanda altissima, io dicevo le persone che vengono a chiedere appunto al sindaco di poter parlare, i problemi di cui mi parlano sono sostanzialmente due, il lavoro di cui le ho detto e la casa. L'altro problema grosso di Ladispoli è la casa, perché questa crescita tumultuosa mette in atto dei processi di espulsione dei più deboli. Tante case che prima erano in affitto diventano prime case e le persone che le abitavano non riescono a trovare un altro posto per andare ad alloggiare. Quindi la casa è un altro problema. E certo, in un territorio piccolo come il nostro, pensare di continuare a costruire non è facile. Noi già oggi abbiamo una densità per chilometro quadrato che è superiore a quella di Roma. E quindi ulteriori espansioni abitative ci creerebbero forti tensioni, tenendo conto anche che il nostro volume già edificato ci permette di poter accogliere, questo sarà il futuro comunque, almeno altre 30.000 persone, per il costruito. Quindi una situazione, quella della casa, di difficile soluzione, perché appunto ha questo meccanismo perverso di espulsione dei più deboli. Le difficoltà sul lavoro, lo sanno bene le comunità parrocchiali, comportano spesso una disgregazione familiare, dove c'è difficoltà, dove ci sono le difficoltà economiche, spesso si innestano anche problemi di disagio familiare, i litigi sono più frequenti, perché poi la difficoltà a risolvere i problemi quotidiani porta naturalmente e fatalmente ad una maggiore tensione in casa, eccetera, e quindi la disgregazione familiare è un altro elemento con cui dobbiamo fare i conti. Così come il disagio giovanile, che è legato sia alla mancanza di spazi adeguati per poter consentire ai giovani di praticare in pieno le attività sportive o altre attività che sarebbero necessarie e giuste per la loro età, per una loro corretta formazione, ma anche perché purtroppo qui si innescano anche fenomeni di emulazione di una situazione complessiva della nostra società che non è sufficientemente attenta ai giovani per quanto riguarda i messaggi che vengono trasmessi in generale. La stessa famiglia spesso nei riguardi dei figli non ha oggi un atteggiamento educativo sufficiente a far sì che questi giovani poi si comportino nella scuola, nella società civile in maniera adeguata, e quindi è un po' un circolo vizioso. Le ho già detto appunto la carenza di strutture sportive, così come la carenza di strutture per la formazione. Qualche giorno fa ho partecipato all'incontro del Centro Italiano Opere Femminili Diocesane. E lei sa che qui alla Vispoli hanno un centro di formazione molto attivo e che svolge un'azione meritoria, perché riesce ad essere di supplenza anche all'attività della scuola pubblica, e lo fa con un grande successo e risultato, cioè dando proprio delle risposte estremamente positive. Ecco, la formazione comunque, proprio in un momento in cui la stessa struttura della formazione scolastica italiana è di nuovo in difficoltà e in discussione, perché la riforma Moratti oggi è ferma, non si sa quale sarà la riforma che verrà introdotta, c'è un'ipotesi di elevazione dell'obbligo scolastico a 16 anni, ma contemporaneamente non ci sono le risorse per consentire poi a questi giovani di poter esercitare effettivamente questo obbligo, che è ovviamente un diritto. Quindi una situazione oggettivamente di grande difficoltà. Tutto questo in una città come la nostra, che dal punto di vista urbanistico non era progettata per essere una città nel senso pieno della parola. L'impianto originale di questa città, che era una stazione balneare, non aveva una previsione né di un municipio né di un edificio per il culto. La chiesa del Rosario sorge su un lotto che è stato donato da un privato, così come la piccola piazza che sta davanti alla chiesa del Rosario, dove l'abbiamo accolta, piazza Scarabellotto, è il dono di un privato, altrimenti non avremmo avuto né la piccola piazza né la chiesa, e ovviamente non avevamo un municipio, questo municipio è stato inaugurato nel 1993. Questa è la situazione di Ladispoli. All'interno di questa prima lottizzazione, che andava da via Odescalchi al mare e compresa tra i due fossi, non c'erano altri spazi se non la piazza centrale destinata ad attività collettive. Questo è un po' il quadro. L'espansione successiva ha un po' seguito questo schema. Sopra, mentre Ladispoli diciamo cresceva nell'ambito di questo circuito ristretto, partiva già la lottizzazione della cosiddetta Ceri Marina, che appunto è quella che va da via Odescalchi fino alla linea ferroviaria, e anche lì senza un minimo di spazi pubblici o destinati alla collettività. Quando finalmente nel 76 facemmo il primo piano regolatore generale, il comune divenne autonomo, era divenuto autonomo qualche anno prima, ci dotammo di piano regolatore generale e si cominciarono a cercare i posti dove poter creare queste strutture pubbliche. Le dico tutto questo, eccellenza, perché ho colto le sue parole, che avevo già ascoltato, mi ha scritto anche una lettera in proposito per quanto riguarda la difficoltà delle parrocchie di poter crescere. È una difficoltà che appunto è condivisa con altre difficoltà che abbiamo, di poter costruire le scuole, gli impianti sportivi e le altre cose di pertinenza più stretta della struttura civile. E dicevo, mi stavo dilungando su questi argomenti per dirle di come praticamente noi, per fermarci agli ultimi anni della mia incarico di sindaco, siamo stati paralizzati nella possibilità di dare una risposta a queste esigenze urbanistiche da uno strumento che non potevamo utilizzare. Ora, sembra che la Regione Lazio abbia messo la parola fine e che quindi si possa finalmente partire con la pianificazione urbanistica della città e rinnovare certi vincoli e certi impegni che erano già scritti nel piano regolatore realizzato nel 76, che non trovò completa attuazione. In questo ambito sono compresi ovviamente anche è compresa anche un'attenzione particolare per quanto riguarda le parrocchie. Vorrei aggiungere un impegno che io presi solennemente, vedo qui Don Giuseppe, con Monsignor Buoncristiani, il giorno dell'inaugurazione della chiesa del Sacro Cuore. L'impegno era quello di liberare lo spazio davanti alla chiesa, che oggi è occupato da un campo di calcio, per fortuna che c'è un campo di calcio, ma è privato. Liberare quello spazio davanti alla chiesa per consentire appunto alla chiesa di avere anche una maggiore possibilità di vivere quel quartiere. Oggi dobbiamo chiudere la strada per consentire ai ragazzini di poter svolgere le attività più elementari dell'oratorio. Mi ricordo anche Don Nazareno quando chiedeva al comune di Cerveteri la possibilità di che gli venisse ceduto un pezzo davanti alla chiesa, quello dove oggi ci sono i giardini, e del fatto che si scoprì allora che quel pezzo non era pubblico perché era di proprietà delle ferrovie dello Stato, l'abbiamo comprato noi nel 99. Quindi una difficoltà, una carenza di spazi che continua nel tempo e c'è ancora oggi. A questo proposito però io vorrei e chiedo poi l'adesione dell'intero Consiglio Comunale, vorrei che venisse fatto una variante urbanistica, venisse adottata dal Consiglio Comunale una variante urbanistica che dia una destinazione specifica a quelle aree che sono intorno alla chiesa di San Giovanni Battista ed intorno al centro Caritas. Sono aree già vincolate dalla 550 che hanno una destinazione di piano, oggi sono aree bianche, e penso che si possa prendere un impegno da approfondire poi in sede tecnica perché abbiano una destinazione che sia legata anche alla possibilità di espansione dei luoghi di culto. Sappiamo benissimo che l'esigenza di una parrocchia non è solo quella di avere la chiesa in senso stretto, ma quella di avere anche la possibilità di sviluppare le attività più proprie di una parrocchia, di curare i giovani, di fare le attività di oratorio, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, questo vorrei un po' che venisse preso come impegno nel momento in cui lo possiamo prendere, perché abbiamo questa possibilità sul piano proprio formale di poterlo fare e quindi di predisporre un atto attraverso le commissioni consigliari che ci permetta poi di onorare questo impegno. Più difficile è la situazione della parrocchia della Santissima Annunziata, non vedo, ecco. Si è messo in terza fila Don Gianni perché sapeva già che Ecco, più difficile proprio perché la densità non abitativa, la densità proprio di costruzioni nell'area interessata alla parrocchia è tale che oggettivamente diventa difficile trovare un'area che ci possa permettere un'espansione del genere. E quindi comunque la disponibilità c'è, dobbiamo trovare insieme il modo di portarla avanti. Per ultimo, e concludo, eccellenza, la questione dei più poveri, dei derelitti, di quelli che oggi usufruiscono della mensa Caritas e dell'assistenza della Caritas. Siamo in una situazione di grande disagio per questo, perché il servizio che viene svolto dalla Caritas, diciamo che ovviamente per quanto riguarda le persone più attente e accorte viene apprezzato per il servizio positivo che dà e la risposta che dà alle esigenze di tante persone che sono in gravissimo disagio, si scontra poi con l'immagine che viene data di decoro che crea un ritorno negativo. Quindi bisogna lavorare su questo aspetto per evitare che all'interno della città cresca un sentimento xenofobo e di repulsione. Io le faccio un caso specifico, tanto perché sia chiaro. Un consigliere, che oggi non è presente, un consigliere comunale, mi sollecitò la presenza dei vigili urbani nel momento in cui venivano serviti i pasti, mi sollecitò la presenza dei vigili urbani nel momento in cui venivano serviti i pasti per regolamentare un po' la situazione. E io osservai che se avessi mandato lì i vigili probabilmente la metà di quelle persone sarebbe scappata via. Bene, su questo argomento c'è stata una lettera aperta ad un giornale che diceva, bell'esempio che dà il sindaco che dice che non può mandare i vigili perché la gente scapperebbe, ma allora quale servizio viene svolto? No? Cioè, chi è che cura l'ordine pubblico? Vedete quindi che si innescano subito degli elementi negativi che vanno assolutamente rimossi e su questo bisogna lavorare con attenzione per evitare appunto che si creino sentimenti che ciascuno di noi vuole scongiurare nella nostra città che è così accogliente e ci vantiamo nelle nostre scuole di avere 104 etnie diverse che sono perfettamente integrate, così come ci vantiamo di fare da 14 anni, prima di tutto le scuole ovviamente, dico ci vantiamo come città, ma il merito va alle scuole e ai suoi dirigenti, ci vantiamo, dicevo, da 14 anni di fare un'iniziativa interculturale che lega tutte le comunità della nostra città. Ecco, io chiedo scusa, forse ho preso più tempo del previsto e cercherò di essere con lei in alcuni dei momenti in cui incontra. Ho visto il calendario e mi congratulo con le parrocchie e con lei per il fatto di aver trovato tanti elementi di aggregazione e di riflessione sul territorio, che significa appunto una conoscenza puntuale, e cercherò nei limiti delle mie possibilità di essere presente in alcuni di questi momenti. Grazie.
Grazie. Continuiamo lo svolgimento del Consiglio Comunale dando lo spazio ai gruppi consigliari che vogliano intervenire e io, richiamandomi anche alcuni temi che sono stati sottolineati sia dal Sindaco che da Sua Eminenza, segnalo che la Commissione Urbanistica ha già trattato alcuni degli argomenti sollevati e registrando già un'ampia disponibilità ad andare verso la votazione e l'approvazione di strumenti urbanistici che appunto raccolgano quelle sollecitazioni. Mi ha chiesto la parola il consigliere Filippo Moretti.
Grazie Presidente. Io le rinnovo il benvenuto, Eccellenza, lo faccio anche a nome dei consiglieri comunali Antonio Voce e Fiavo Bitti, che sono miei colleghi di partito. In questa assise io rappresento Alleanza Nazionale. e la ringrazio per aver scelto questa sede tra le sue mete della visita pastorale. Riteniamo sia particolarmente importante questo, perché le strade di un'amministrazione pubblica, quella dei consiglieri comunali e quella delle attività parrocchiali e anche diocesane, si incrociano molto spesso. La sua visita ha già sortito qualche primo effetto positivo. Non siamo per esempio abituati ad avere questa platea normalmente quando ci riuniamo, siamo sempre soli e sconsolati e a volte nessuno assiste anche a delle rappresentazioni non proprio dignitose che siamo in quest'aula. Quest'aula si discute molto, si discute dei fatti della città. Ci stanno particolarmente a cuore e alcuni di questi si allacciano al discorso che ha fatto poc'anzi. Dicevo, effetti positivi ne ha sortiti la sua visita anche dalle parole del sindaco. Credo di poter vedere un primo indirizzo verso la soluzione di alcuni problemi che abbiamo già trattato. Il Presidente del Consiglio ricordava che nelle commissioni urbanistiche passate alcuni di questi problemi sono venuti a galla e diciamo che in grossa parte un orientamento a risolverli già il Consiglio lo ha dato. Ma io, più che di questioni pratiche, di questioni amministrative, che pure sono importantissime, vorrei riportare un po' l'attenzione sul fatto che la Dispoli, città giovane, città multietnica, città multirazziale, città che è cresciuta in poco tempo, come poche altre città in Italia, vive oggi una condizione molto particolare. Credo che ci stiamo avvicinando al plateau, viene definito in statistica, cioè il momento nel quale tutto quanto si stabilizza. Questo perché stiamo raggiungendo una capienza che, al di sopra della quale credo la città non possa andare come numero di residenti. Credo che i servizi che sono in debito nei confronti dei residenti siano ormai ad un livello di allarme. E credo soprattutto, come ricordato anche dal sindaco, che andare verso ancora la costruzione residenziale indiscriminata sia un errore. La Dispoli è cresciuta inizialmente perché in questa città si sono ritrovati cittadini di tante parti d'Italia, di diverse parti d'Italia, che posso garantire negli anni 20 e negli anni 30 avevano le stesse difficoltà di comprensione linguistica che hanno oggi un nigeriano, un italiano, un polacco o uno di un'altra etnia che è presente qua. Mi diceva sempre la Dispoli è il paese delle opportunità. La Dispoli non ha mai creato nessuno di questi, non ha mai avuto proprio l'occasione, proprio l'opportunità. E molti cittadini hanno trovato la Dispoli un luogo nel quale vivere dignitosamente, un lavoro, hanno creato una famiglia e oggi sono perfettamente integrati. Ancora esistono numerosissimi dialetti in questa città, alcune comunità italiane, arrivate quindi agli anni 20 e agli anni 30, mantengono dignitosamente o curiosamente il loro dialetto. Penso per esempio alla Colonia del Cattolico Consolario o ad altre realtà bellissime peraltro. A loro sono succeduti tantissimi stranieri che in tempi trascorsi hanno creato non pochi problemi alla nostra città, perché numericamente erano quasi quanto noi. Credo che Don Alberto, allora giovane seminarista, ricordi ancora non era ancora largo, se non ricordo male, i tempi in cui ci fu un tumulto per la presenza dei numerosissimi esuli russi. Abbiamo superato tutte quante queste difficoltà, oggi siamo una comunità grande, integrata, nella quale i bambini, questa è la cosa che più mi colpisce e che racconto molto spesso, è che in via Dispoli tratta ancora la Dispoli come un paese come quello definito da Verdone o da Costanzo. Ricordo a queste persone che alla Dispoli i bambini a scuola, lo vedo con i miei nipoti, non dicono un bambino di colore nella mia classe, c'è e basta, è un bambino, non aggiungono altro, e questo